programma di affrontare la lettura del libro dei Proverbi. Entrare in questa prospettiva significa prendere contatto inevitabilmente con una componente di tutta la letteratura biblica che va sotto il titolo di scritti sapienziali. È una delle componenti. La Torah, mi riferisco adesso alle scritture dell'Antico Testamento, come le chiamiamo noi, il Pentateuco, i libri dei profeti, che comprendono anche quelli che noi chiamiamo libri storici, e quindi gli altri scritti dove dominante è il libro dei Salmi, e poi scritti che possiamo intitolare facendo ricorso all'espressione che già usavo poco fa. C'è una letteratura sapienziale, ma una letteratura che si inserisce in una tradizione sapienziale che si svolge nel corso di una storia plurisecolare, è la storia del popolo di Israele, ma è anche una tradizione sapienziale che implica delle relazioni internazionali, dei contatti tra bacini culturali diversi, che comunque conoscono delle zone di ricerca che si sovrappongono tra di loro, per cui c'è una parentela che per molti versi è scontata tra gli scritti sapienziali che noi leggiamo nel contesto della letteratura biblica e altre testimonianze di analoga natura che sono presenti in altre letterature e nella storia di altre popolazioni e dunque nel contesto di altre sintesi culturali. La letteratura sapienziale nell'ambito della letteratura biblica. Il libro dei Proverbi certamente è un testo che fa da caposaldo in questo contesto, ma come poco fa vi dicevo, la necessità di inserire questa letteratura in una tradizione dove vale la pena subito, anche se adesso in questa occasione introduttiva la nostra lettura, ma ci accosteremo già direttamente alle prime pagine del libro, vale la pena di inquadrare il testo in una prospettiva che per l'appunto accompagna lo svolgimento di una ricerca dove dominante è il riferimento a un termine che non ha semplicemente un valore lessicale, il termine sapienza, perché è un termine che man mano assume un significato che muta nel tempo, e a questo riguardo adesso qualche piccolo suggerimento, ma è termine che rinvia, a parte la possibilità di definire esattamente il significato di esso, ha una modalità di ricerca per quanto riguarda la condizione umana, la vocazione alla vita, il modo di stare al mondo. Possiamo, forse ne parlavamo nel corso degli anni in altre occasioni, possiamo mettere a fuoco in maniera estremamente sommaria, si intende bene, il significato di sapienza, in greco diventa sofia, ma in ebraico chokmah, sapienza, tenendo conto di due tappe che possiamo identificare con una certa precisione, ma anche con una certa semplificazione, perché in realtà lo svolgimento di una tradizione che coinvolge la ricerca sapienziale di generazioni, uno svolgimento che comporta delle fasi intermedie, delle sovrapposizioni, equivalenze e nello stesso tempo delle delle evoluzioni che naturalmente sfuggono adesso alle mie chiacchiere. Fatto sta che sapienza nella fase più antica di questa lunga vicenda è un termine che ha a che fare con la ricerca di una vita positivamente realizzata. È un termine che allora ha un significato molto empirico, molto pratico, molto concreto. La sapienza ha una fisionomia artigianale, come organizzare la vita, e la vita sta nelle relazioni, dunque come stare nelle relazioni in maniera da trarne positive occasioni di crescita e di consolazione, come realizzare positivamente il cammino della vita, la qualità della vita e la sapienza. E determinante nell'atteggiamento sapienziale è la percezione primaria e mai cancellabile di quanto sia misteriosa la realtà con cui si è in relazione, e la vita sta nelle relazioni, e dunque quello che noi chiamiamo il mondo, dove sono da considerare le cose, ma sono da considerare le presenze di altri esseri umani, e poi gli avvenimenti, e poi le situazioni che si complicano e che nel tempo e nello spazio rendono sempre più incerto il discernimento del cammino, da cui dipende la positività della vita. Fatto sta che determinante è questa percezione radicale, intima, primaria di una esistenza umana che ci pone tutti dinanzi a un mistero, e d'altra parte si tratta di imparare a dialogare con il mistero. C'è un versetto che incontreremo già leggendo le prime righe del libro dei Proverbi, che diventa un po' come l'espressione che fa da filo conduttore tutta la ricerca sapienziale, già in questa fase più arcaica, come nelle fasi più avanzate. E il versetto che suona così: il timore del Signore è il principio della sapienza. Il timore del Signore è il principio della sapienza, dove sapienza non è l'erudizione, sapienza non è neanche l'abilità conoscitiva che utilizza concetti e strumenti argomentativi. La sapienza è appunto quella capacità di destreggiarsi nelle vicende che accompagnano l'esistenza umana in maniera da realizzare positivamente quelle relazioni di cui tutti abbiamo bisogno. Ma principio della sapienza è il timore del Signore, dove il timore non è lo sgomento, non è il terrore, non è lo spavento, il timore è il sentimento del mistero. Io l'ho detto innumerevoli volte e continuo a ripeterlo tra questo termine timore, e più esattamente l'espressione complessa, il timore del Signore compare innumerevoli volte nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento. Ebbene, mettetela sempre così: il sentimento del mistero è questa apertura radicale, intima, profonda dell'animo umano nella percezione di essere vivi in quanto siamo in relazione con un mistero, e d'altra parte è nel contesto di questo dialogo con la realtà che certamente noi non dominiamo, non controlliamo, non possediamo, è il mistero, e d'altra parte in questa relazione si tratta di scoprire come la sapienza, ecco, costituisce tutte le articolazioni propizie per la realizzazione della nostra vita, che ci consentono di intraprendere percorsi, relazioni, impegni, responsabilità. Impariamo a vivere man mano che assumiamo come atteggiamento primario di ricerca questo timore del Signore. E dunque questo atteggiamento di ricerca sapienziale è intrinsecamente religioso, anche se si tratta di una religiosità ancora non definita. Nel libro dei Proverbi, tanto per dire, non si fa normalmente riferimento ai dati della storia della salvezza, che pure sono così determinanti per quanto riguarda la coscienza che il popolo di Israele ha acquisito di sé, della sua missione in questo mondo, ma certamente un atteggiamento religioso, questo respiro profondo dell'animo umano che è in grado di esprimersi poi nelle scelte da cui dipende l'ordinazione positiva della vita, in quanto è intrinsecamente e radicalmente aperto alla relazione di un mistero che ci precede, che ci avvolge, che contiene tutti gli sviluppi di una ricerca rispetto alla quale noi siamo sempre in cammino e sempre apprendisti. Sempre la ricerca sapienziale è aperta, ed è aperta, vedete, per quanto riguarda la vocazione alla vita di ogni essere umano. Non bisogna pensare che la sapienza sia riservata degli specialisti, dei tecnici, degli addetti ai lavori. In questa fase primaria e più arcaica, la sapienza è la sapienza dell'uomo comune, che ogni giorno si destreggia nella relazione con le cose, con gli avvenimenti, con gli altri e con i tempi da cui è definita la sua esistenza, il suo passato, il suo futuro, gli spazi all'interno dei quali si muove. L'uomo comune. E vedete, sapienza è poi quell'atteggiamento di ricerca che si inserisce in una tradizione. Il luogo primario della tradizione sapienziale è la famiglia, ma è importante tener conto del valore che acquisisce la trasmissione di esperienze che vengono recepite, che poi man mano vengono rivissute e reinterpretate. Non c'è una dottrina definitiva, esperienza è sempre motivo di crescita, ma all'interno di un discernimento che esige ulteriori determinazioni, sfaccettature che erano impreviste, che si impongono in maniera molto esigente, alternative che rendono la ricerca più complessa ma anche più liberante, perché vengono comprese delle variabili che complicano, ma nello stesso tempo anche aiutano a affacciarsi su orizzonti più ampi. Dunque la tradizione in un contesto familiare. Arriverà il momento, nel corso di una storia che si sviluppa passando attraverso diverse generazioni, che avremo a che fare con una vera e propria scuola, e poi nella storia del popolo di Israele, ma non solo, il luogo in cui la scuola sapienziale trova la propria dimora più opportuna è la corte di un sovrano, laddove allora si giunge a definire sempre più delle figure che hanno una competenza tecnica, che sono predisposte a una ricerca, a un discernimento, a un esercizio del consiglio di cui chi governa ha bisogno per interpretare situazioni che sono sempre più complesse. e dunque la corte è il luogo della ricerca sapienziale nella forma scolastica più precisa, che diventa poi un insegnamento che si trasmette ed è sempre comunque aperto, mai definitivo, sempre esposto a ulteriori soluzioni, a ulteriori contestazioni, ulteriori precisazioni e così di seguito. Lo strumento determinante della ricerca sapienziale è la parola, l'uso della parola. L'uso della parola che è anch'esso più che mai esposto all'impatto con molteplici risonanze misteriose. La parola per interpretare la realtà, la parola per definire i contatti, la parola per instaurare soprattutto poi nel rapporto con gli altri esseri umani relazioni interpersonali che sono sempre motivo molteplici interrogativi. La relazione con l'altra persona umana è un segno sempre particolarmente evidente di come la sapienza ci apre alla relazione con il mistero, è il mistero che ci avvolge e questo mistero appare, traspare, affiora, si manifesta nelle cose, negli avvenimenti, massimamente nell'altra persona umana l'uso della parola diventa lo strumento per eccellenza nelle forme più semplici, più schematiche. Non per niente parliamo di proverbi, una sentenza, una parola che tenta di captare il reale e coglierne, rispettando l'immensità che sfugge al controllo, ma coglierne quel tanto che ci consente procedere di un passo nel cammino della vita. E d'altra parte noi sappiamo benissimo che anche nelle nostre esperienze ci sono proverbi contraddittori tra di loro, ma sono veri gli uni e gli altri, sono elementi che concorrono anche nell'alternanza delle situazioni e delle equilibrature a accompagnare il cammino di una ricerca che continua ad essere bisognosa di ulteriori soluzioni. La parola. Vedete, nel corso della tradizione sapienziale la parola poi prende delle forme sempre più articolate dal singolo, dal proverbio, come diciamo noi, in ebraico si dice mashal, mashal, mashal. Vedete che c'è un verbo che vuol dire governare e quella sentenza che nella sua sobrietà, nella sua essenzialità diventa uno strumento che ci aiuta a governare il reale per quel tanto che ci è necessario per procedere nel cammino della vita. Dal proverbio si passa poi a composizioni più complesse, più articolate, si giunge al racconto, si giunge alla parabola, si giunge a tutto quello che è poi il complesso di strumenti di cui si avvale la tradizione sapienziale sviluppandosi nel corso dei secoli. Prima fase, la sapienza come qualità della vita umana, come capacità di dialogare con il mistero, come impegno a affrontare la quotidianità, la concretezza del vissuto, l'urgenza delle situazioni, inventare gli strumenti adatti per comunicare, per lavorare, e il lavoro è dentro a tutto un disegno dove sono intrecciate modalità di comunicazione da cui dipende la vita personale, la vita sociale, il rapporto con il mondo e con gli imprevisti. Sì. la fase più arcaica. Man mano che si procede nel corso di questa lunga tradizione, vedete che la prospettiva man mano si ribalta, ma di questo adesso non parliamo in modo dettagliato. Cosa vuol dire che la prospettiva si ribalta? Vuol dire che se nella fase più arcaica sapienza è quell'atteggiamento di ricerca che definisce la nostra soggettività umana alle prese con il mistero che in questa prospettiva, nel contesto di questo rapporto con la realtà riconosciuta e sentimentalmente accolta nella sua vastità, nella sua immensità, nella sua grandezza, con tutte le sorprese, per trovare la strada, sapienza, man mano ribaltamento della prospettiva, è il termine che serve a indicare come quel mistero si rivela. Quel mistero non è soltanto la realtà con la quale si interloquisce in questa dimensione di rispetto, di affidamento primario dell'animo umano che impara a vivere positivamente proprio rispettando l'immensità del reale e la gratuità e la misteriosità del reale. Sì, ma da quel mistero provengono dei segnali, provengono delle luci, provengono come degli ammiccamenti, e allora tutta la storia della salvezza, vedete, ad un certo momento viene intesa come sapienza di Dio. E allora la sapienza acquista un significato propriamente teologico, fino al Nuovo Testamento, dove sapienza è il rivelarsi del mistero. E allora vedete, la prospettiva è ribaltata. Il dialogo con il mistero, in quella ricerca di soluzioni che definiscono la concretezza del vissuto umano, e invece a un certo momento sapienza prende il significato di quello stesso mistero che ha preso l'iniziativa di rivelarsi, e allora c'è di mezzo tutta la storia della salvezza, c'è di mezzo tutto quello che noi intendiamo quando parliamo di rivelazione, sapienza. E allora un significato propriamente teologico. Nel contesto di questa lunga tradizione sapienziale, una letteratura che man mano si è andata formando, e il libro dei Proverbi nella sua sezione centrale contiene una serie di testimonianze che riguardano proprio la fase più primitiva della ricerca. Ma il libro dei Proverbi poi è stato redatto in un'epoca relativamente recente, certamente successiva all'esilio, V secolo, questa è la data che possiamo determinare con sufficiente sicurezza. E dunque in questa relazione definitiva del libro dei Proverbi, vedete, abbiamo a che fare con un'antologia di pagine che appunto nella sezione centrale, dal capitolo 9 in poi, trasmette a noi una, come dire, una eredità di quelle testimonianze della sapienza più antica a cui accennavo poco fa. Ci sono delle aggiunte negli ultimi capitoli che rimandano a altre eredità di testimonianze sapienziali. E i primi 8 capitoli, quelli con cui necessariamente abbiamo a che fare in primo luogo, i primi 8 capitoli appartengono a una fase più recente, ma è quello che altre volte abbiamo già constatato e che è scontato per tutti. Nella redazione di un libro le prime pagine sono quelle che sono state scritte alla fine, le ultime pagine scritte sono quelle che sono state messe all'inizio, e allora i primi 8 capitoli sono la testimonianza di una di una sintesi sapienziale che è già molto più matura rispetto a quella fase più antica a cui ci ricondurranno le pagine che poi leggeremo in seguito dal capitolo 9 a seguire. Mi sono spiegato?
Sì.
E allora andiamo avanti. I primi 9 capitoli. Tra l'altro, nelle Bibbie che abbiamo in mano, queste suddivisioni del testo sono segnate con precisione. Dicevo i primi 8, i primi 9 capitoli. 9 capitoli. I primi versetti del capitolo primo, dovremmo adesso rapidamente dare uno sguardo almeno a questa pagina iniziale, i primi 8 capitoli in qualche modo sono i primi versetti e sono 7 versetti, sono come una, come dire, una illustrazione del titolo. Il titolo Meshalim, proverbi, sì, è un'illustrazione, una sintesi estremamente essenziale, più che mai schematica, ma compaiono in questi 7 versetti vocaboli che sono strettamente connessi tra di loro. Qualche volta sono vocaboli che potranno essere usati in modo da sostituirsi vicendevolmente, dove il vocabolo di riferimento è sapienza, ma poi ci sono altri vocaboli che fanno corona attorno ad esso, in qualche modo sono equivalenti al termine sapienza, in altro modo invece esprimono delle particolari prerogative della sapienza. È tutto un complesso di strumenti linguistici che in questo rapido commento del titolo del nostro libro sono qui depositati nei primi 7 versetti che adesso leggiamo. Poi daremo uno sguardo rapidamente anche al seguito per arrivare alla fine del capitolo. Proverbi di Salomone. La figura di Salomone è considerata come la figura che sovrintende a tutta la tradizione sapienziale, una figura emblematica. Salomone il sapiente per antonomasia. E allora ci sono scritti che vengono senz'altro attribuiti a lui, ma non perché materialmente siano opera di Salomone. Pensate al Cantico dei Cantici, ma pensate al Coelet, pensate al Libro della Sapienza, che è recentissimo, del primo secolo avanti Cristo, di Salomone. E comunque Salomone è il patrono della tradizione sapienziale, figlio di Davide, re di Israele. Per, vedete questo per, adesso ritorna 5 volte nel seguito. Per. Dunque è un modo per precisare, già in qualche modo anche sviluppare la qualità, il valore, l'efficacia di questa ricerca sapienziale, dove si vuole arrivare, ma anche vedete quali sono gli strumenti e quali sono anche le fatiche che questa ricerca comporta. Allora leggiamo. Il versetto 2 subito aggiunge: per conoscere la sapienza e la disciplina. Sappiamo bene che il verbo conoscere in ebraico non vuol dire quello che si intende normalmente da parte nostra in italiano. Qui è un coinvolgimento di vita, non è una conoscenza intellettuale, non abbiamo a che fare con un invito a intraprendere particolari studi riservati agli intellettuali. per conoscere, per entrare in relazione vitale con la sapienza, ecco il termine che certamente fa da riferimento, e la disciplina. Accanto alla sapienza si pone quest'altro termine, musar, che è in greco diventa pedia, in greco, in latino è disciplina, la disciplina, sapienza che implica automaticamente anche, ed è sempre sapienza, non è qualcosa di diverso dalla sapienza, è la sapienza nel senso di una ricerca, di un orientamento, di una organizzazione positiva, di un ordinamento nel cammino della vita. Chiamiamolo tutto questo disciplina, e quello che peraltro ci rimanda a quella sapienza che ci colloca, proprio perché è una ricerca autentica, in atteggiamento di ascolto, di obbedienza, di accoglienza rispetto a quello che altri hanno ricercato prima di noi, e d'altra parte è massimamente attivata la libertà di ulteriormente definire, precisare, orientare, trasmettere. Questa continuità nella tradizione sapienziale è una responsabilità che coincide con l'impegno serio e maturo di affrontare la vocazione alla vita. Non si vive mai per se stessi. La sapienza è quella qualità della vita umana che man mano viene attivata e valorizzata, proprio perché non si vive per se stessi, ma si vive dentro a una continuità, a una corrente di vita, una eredità che si riceve e si trasmette. E infatti, vedete, qui subito aggiunge: per capire i detti profondi, per acquistare un'istruzione illuminata, dove il termine l'aggettivo illuminato in italiano, vedete, ha a che fare con quello che in ebraico è la capacità pratica. Allora la traduzione non è felicissima. Qui c'è di mezzo davvero la disponibilità ad affrontare la fatica del vissuto nella concretezza delle cose, ma vedete, in continuità con quello che altri ci hanno trasmesso, e nella responsabilità verso coloro a cui siamo in grado e saremo in grado di trasmettere. Poco prima, nel versetto 2, nel secondo stico, diceva detti profondi, i detti profondi, e qui vedete il italiano cosa vorrà mai dire, detti profondi, il testo allude a quella che è la necessità del discernimento, e un discernimento che è nell'uso del linguaggio, discernimento che è nel riconoscimento della varietà delle situazioni, discernimento che naturalmente, vedete, è inteso come l'impegno primario nella ricerca sapienziale. Non si tratta di ricevere una dottrina impacchettata e trasmetterla, si tratta di entrare in una dinamica di discernimento, di ricerca, di continuo approfondimento, di precisazione. Si tratta di riconoscere anche incertezze, zone d'ombra, pensieri profondi, traduce qui la nostra Bibbia. E il versetto 3 poi prosegue, vedete, si tratta di acquistare un'istruzione che ci fornisca l'aiuto necessario per intraprendere praticamente il cammino che ci mette in contatto con le cose della vita, gli avvenimenti, e particolarmente importante il rapporto con gli altri in dimensioni modeste, interpersonali, ma poi in un contesto sociale, che in una prospettiva mondiale addirittura. la ricerca di soluzioni pratiche, operative. E subito dopo, vedete, nello stesso versetto 3 compaiono tre termini che rinviano a una coerenza morale in questa ricerca. Questo è un aspetto della ricerca sapienziale da cui non si può prescindere. In qualche modo era implicita in quello che dicevo, ma vale la pena di esplicitarla, e cioè quella ricerca della positività della vita è una ricerca del bene, il bene, mentre il male, ecco, l'alternativa morale tra il bene e il male sta nella rinuncia a quella ricerca o nella deviazione rispetto alla coerenza di quella ricerca, nel tentativo di strumentalizzare le relazioni in modo tale da ridurle a misura di una soggettività umana che non si apre alla relazione con il mistero. Quello è il male. E allora qui vedete, equità, giustizia, rettitudine sono tre termini che fanno grappolo tra di loro e che conferiscono a questa ricerca sapienziale un valore di ordine etico certamente indimenticabile. E insiste ancora qui il versetto 4, per dare agli inesperti l'accortezza. Adesso vedete qui coloro a cui si indica il percorso della ricerca sapienziale sono gli inesperti, cioè coloro che, qui il termine è usato, vedete, per certi versi, in certi casi ha a che fare con l'ingenuo, in altri casi con il bambino, con lo sprovveduto, con qualche volta questa espressione assume un significato un po' dispregiativo, altre volte è semplicemente il dato di fatto quella che è l'inesperienza di chi appena si affaccia sull'orizzonte della vocazione alla vita, no? Ebbene, si tratta di imparare a vivere, dunque siamo in una prospettiva dove siamo sollecitati, incoraggiati a mantenerci coerenti con quell'atteggiamento di ricerca che man mano diventerà anche il contesto in cui troveremo delle soluzioni, ma atteggiamento di ricerca che viene attivato in maniera corretta e positiva per procedere innanzi, in quanto si aprono gli spazi dell'animo umano che si affida alla relazione con il mistero che ci avvolge. Qui allora vedete gli inesperti, e l'accortezza è ancora una volta vedete la sagacia, l'accortezza di cui si parla ha a che fare con l'intuizione. Bisogna sollecitare e in qualche modo anche educare, coltivare l'intuizione, dunque c'è un certo fiuto, c'è un certo gusto nel cammino della vita che bisogna valorizzare adeguatamente, perché se no l'esistenza umana si rattrappisce, si chiude e quella che è la negazione della sapienza in realtà è l'esaltazione dell'esistenza umana che paradossalmente rifiuta l'autentica vocazione alla vita. E allora qui insiste, vedete, ci sono di mezzo gli inesperti, ci sono i giovani, conoscenza e riflessione, dunque ancora una volta si tratta di entrare in questa dinamica di relazione con il mondo, rendendosi conto, giovani che crescono e maturano, di come siamo dipendenti e di come siamo responsabili, di come viviamo perché respiriamo e riceviamo il fiato di cui abbiamo bisogno, il cibo e la bevanda, le relazioni da cui dipende la nostra positiva capacità di vivere e la responsabilità verso la vita altrui. Giovani che intraprendono il cammino della conoscenza, di questo coinvolgimento vitale con il reale, e quel termine riflessione allude a ancora una volta una capacità organizzativa, vedete, non è un andare allo sbaraglio, è veramente un progressivo cammino di apprendistato, sapendo misurare i passi compiuti, sapendo cautelarsi in rapporto ai rischi che il cammino affrontato con tutta la serietà che esso esige, rischi che esso comporta, ma accortezza. Allora, diceva poco prima, e io traducevo però con intuizione, riflessione, dice adesso, questa cautela, e insiste, ascolti il saggio e aumenterà il sapere. Vedete che il saggio è ancora e sempre apprendista. Qui siamo in un contesto nel quale il maestro è l'apprendista e viceversa, è una inesauribile ricerca propria dell'apprendista che identifica il maestro, che qualifica il maestro. Ascolti il saggio e aumenterà il sapere, e il sapere appunto non nel senso dell'erudizione, e l'uomo accorto acquisterà il dono del consiglio. Qui vedete, è proprio in questo contesto dialogico nel quale si trasmette il valore di una esperienza e nello stesso tempo si è sempre bisognosi di accogliere, ricevere, mantenendo un atteggiamento che è quello di chi è in debito rispetto a una corrente di vita che ci fa vivere, e in questa corrente di vita ecco che il sapiente assume anche l'impegno di trasmettere la responsabilità di una trasmissione. Per dunque l'uomo accorto acquisterà il dono del consiglio, sarà in grado di aiutare qualcun altro. Per comprendere proverbi, allegorie, dove le allegorie è qualcosa che ha a che fare con gli indovinelli. Allora, vedete, qui siamo rimandati a quella che è il materiale, quello che è lo strumento per eccellenza della ricerca sapienziale, che è l'uso della parola. L'uso della parola che incontra la realtà, definisce la realtà, tenta di interpretare i dati di questa realtà misteriosa nella quale siamo immersi, ed è una parola sempre discutibile, una parola sempre bisognosa di interpretazione, di discernimento a sua volta, è una parola che conserva in sé sempre delle sfumature di significato inafferrabile, ma d'altra parte è lo strumento necessario per comprendere proverbi e indovinelli. Le massime dei saggi, di nuovo, e i loro enigmi, altri termini, vedete, che appartengono al vocabolario della ricerca sapienziale, gli enigmi, certo. Le massime, i detti, sì, e quegli interrogativi che posti come aiuto per inquadrare la realtà che ci circonda e intravedere delle soluzioni, trovano delle risposte man mano che suscitano altri interrogativi. Ebbene, ecco, questa è la prospettiva nella quale ci si inserisce, e in questa prospettiva il libro dei proverbi è stato redatto per promuovere la ricerca sapienziale di chiunque adesso si ponga in ascolto di questo messaggio. E il versetto 7 chiude questo esordio del libro: il timore del Signore è il principio della sapienza. Vedete, questo è un versetto che diventa poi come un ritornello. Il timore del Signore è il principio della sapienza. La relazione con il mistero, l'apertura dell'animo umano, il sentimento profondo del mistero nell'animo umano, comunque lo si voglia definire, a prescindere da definizioni di carattere religioso, appartenenza a particolari devozioni e culti, il sentimento del mistero è il principio della sapienza, è il principio di questa ricerca. Timore del Signore è il principio della scienza, della sapienza. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione, dunque vedete che chi ha redatto questo scritto ci pone subito dinanzi all'alternativa. L'alternativa è sbagliare la vita, l'alternativa è per sprecare la vita, l'alternativa è la stoltezza, che non è la stupidità dell'imbecille, e che è appunto il rifiuto di prendere sul serio quella ricerca, quel discernimento, quella necessità di apprendere il quale respiro è necessario per aprire il nostro vissuto a quella relazione con il mistero, nel contesto della quale relazione con il mistero potremo man mano, e non da soli, ma aiutati, sostenuti, accompagnati, già eredi noi di quello che altri prima di noi hanno vissuto, impareremo a discernere il cammino e gestire le relazioni e stare nelle relazioni e registrare e rivedere, ripensare, rimuginare e ulteriormente trasmettere. Gli stolti disprezzano la sapienza e l'istruzione, ritorna qui nel versetto 7, accanto al termine sapienza, quel termine istruzione che avevamo già incontrato nel versetto 2, che allora era tradotto con disciplina, qui nella mia Bibbia, è il termine con cui viene tradotto in latino, in greco è tradotto con pedia, musar. Quella sapienza che è la definizione del nostro vissuto come una ricerca che ha costante bisogno di trovare un ordinamento. E questo indipendente dal fatto che poi l'ordinamento sia realizzato in maniera definitiva, che non avviene mai, in maniera universale, che non avviene mai. Non è un sapere universale quello che qui ci viene prospettato, è quel modo di procedere in una ricerca che comunque assume onestamente e coraggiosamente la responsabilità di trasformare l'impatto con il mistero che ci avvolge in un cammino di crescita, dove ogni soggetto umano e ognuno di noi è collocato nel contesto di una continuità nel tempo e di una molteplicità di contatti nello spazio tutto quello che per certi versi complica le cose, per altri versi invece realizza positivamente il valore della nostra vocazione alla vita disciplinata, coerente, positivamente benefica, buona, una vita buona. Allora qui abbiamo qualche minuto ancora, io ho perso tempo. Volevo dare uno sguardo alla pagina che segue, dove vedete i primi due versetti che seguono, versetti 8 e 9, sono espressione tipica dell'atteggiamento con cui chi ha una responsabilità sapienziale, in questo caso chiamiamolo un maestro, qui siamo alle prese con una fase, vi dicevo inizialmente, avanzata della tradizione, quindi siamo alle prese con un contesto nel quale esistono le scuole, in un altro contesto con alcuni di voi leggevamo ultimamente negli anni trascorsi, il libro del Siracide, è una grande testimonianza di come un maestro, ecco, ha organizzato la sua scuola. E qui, ascolta figlio mio, questa è la battuta che solitamente introduce l'intervento di chi assume una posizione magistrale, vi dicevo tra parentesi, ma subito confermo quello che ho affermato poco prima, chiunque è maestro è apprendista, certo. E il maestro comunque qui dice ascolta figlio mio, e dice figlio mio, anche se non c'è di mezzo una relazione genitoriale, ma è una relazione di vita, questo sì, sempre, la relazione sapienziale è una relazione di vita, non è una relazione didattica, nel senso che trasmette dei contenuti dottrinali oppure delle competenze di carattere tecnico, non è possibile, non è così. La relazione è sempre personale, è sempre una relazione che investe la positiva qualità della vita, per cui figlio mio, ascolta l'istruzione di tuo padre, che il maestro sia padre, ripeto, non significa dare risalto al patriarcato dominante, non c'entra proprio niente. È una relazione che è impostata non nel senso del dominio, neanche, appunto, vi dicevo poco fa, nel senso della consegna di contenuti che devono essere acquisiti per superare l'esame. Qui c'è di mezzo una relazione che è mirata a promuovere la positività della vita, sempre. Allora dice ascolta figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre. Vedete che il patriarcato qui non c'entra. Perché saranno una corona graziosa sul tuo capo e monili per il tuo collo. Dunque, vedi che procedere in questo cammino di ricerca costituisce il valore positivo della tua posizione nel mondo, una corona graziosa sul tuo capo, dove non pensate al diadema di un sovrano, neanche a chissà quale gioiello, la corona era anticamente il segno che veniva donato al vincitore in una gara. Qui vedi che si prepara per te il cammino della vita, dove sei chiamato a vincere, ma a vincere non perché diventi padrone del mondo, ma vincere perché ti è messa a disposizione gratuitamente l'occasione per gustare, apprezzare il dono che hai ricevuto e poterlo trasmettere. Questa è la tua vittoria, questa sarà proprio l'insegna che rende autorevole la tua esistenza in questo mondo. Saranno tutte queste cose una corona graziosa sul tuo capo e monili sul tuo collo. Vedete, parlare di questa corona e di questi monili significa proprio emarginare il valore di quelle altre corone, quegli altri monili che normalmente chiamiamo gioielli. Quelli non sono i dati che potranno mai gratificare la tua condizione umana e il cammino della tua vita. Ecco, questo è il punto di partenza. Dopodiché i versetti che seguono contengono, fin da questa prima pagina, un avvertimento molto energico e per certi versi noi diremo molto severo, molto severo. Leggo qualche versetto, poi vediamo dove arriviamo e ci fermeremo per forza. Figlio, figlio mio, se i peccatori ti vogliono traviare, non acconsentire. Dunque, fin dall'inizio qui si prospetta l'impatto inevitabile con ipotesi alternative. E vedete, ipotesi alternative che passano attraverso figure che qui vengono definite i peccatori, coloro che ti vogliono traviare, ma potenze alternative, vedete che sono tali proprio nell'abuso della parola. Infatti dice, non consentire, se ti dicono, vedete il problema è quello che ti dicono, è l'uso della parola, quindi più che mai evidente, e questo troveremo ancora ulteriormente esplicitato successivamente, che qui si tratta di educarsi nell'uso della parola, sia nell'ascolto che nella elaborazione del linguaggio interiore e nella produzione di quel linguaggio che diventa strumento di comunicazione esteriore. Se ti dicono, vieni con noi, complottiamo per spargere sangue, dunque inventiamo soluzioni di potere che ci garantiscano il dominio sulla debolezza altrui, il sangue, insidiamo impunemente l'innocente, inghiottiamoli vivi come gli inferi, interi come coloro che scendono nella fossa. Troveremo ogni specie di beni preziosi, riempiremo di bottino le nostre case, tu getterai la sorte insieme con noi, una sola borsa avremo in comune, faremo affari in comune. Una proposta che è spudoratamente violenta, ma una risposta, una proposta, vedete, che viene suggerita, viene formulata come subdolamente, nascostamente, in privato, e già questo atteggiamento è subito indizio di un tradimento della vocazione alla vita. Cerchiamo di inventare delle soluzioni a nostro vantaggio nel rapporto con il mondo che ci circonda, che soluzioni che prescindano dalla responsabilità verso il mondo, in modo tale da garantire il culto e qui sembra proprio il successo dell'interesse privato. A questi versetti adesso fanno seguito, dal versetto 15 al versetto 19, versetti nei quali l'ipotetico maestro, che qui si rivolge a un ipotetico discepolo, spiega che in realtà questo modo di impostare il cammino della vita è autodistruttivo. Figlio mio, non andare per la loro strada, tieni lontani i piedi dai loro sentieri. D'altra parte, vedete, lui parla in questi termini perché si rende conto che non è un'ipotesi aleatoria questa, chissà mai, potrebbe anche succedere. No, no, certamente succede. E insiste. I loro passi infatti corrono verso il male e si affrettano a spargere il sangue. Invano si tende la rete sotto gli occhi degli uccelli. Questo probabilmente era un proverbio. Per dire che tendi la rete, ma poi gli uccelli volano via. Gli uccelli volano via. Questo modo di fare a che cosa serve? Serve, come subito leggiamo, a realizzare questa conseguenza inevitabile. Costoro complottano contro il proprio sangue, vedete, fanno il proprio danno, sprecano la vita, operano degli interventi che sono corrosivi, che sono distruttivi, che sono appunto negazione della vita. Pongono agguati contro se stessi. Tale è la fine di chi si dà alla rapina. La cupidigia toglie di mezzo colui che ne è dominato. Rapidamente facciamo una corsa, poi ne riparleremo giovedì prossimo. Vedete che dal versetto 20 entra in scena la sapienza. Vi dicevo che queste prime pagine, 9 capitoli del libro dei Proverbi, sono espressione di quella ricerca sapienziale che ormai è avanzata nel tempo, per cui qui la sapienza assume la fisionomia di un'entità personale che insegna, è la sapienza, una signora, una matrona. Io vi dicevo, sapiente è il termine che tende ad acquistare il significato di quella rivelazione del mistero che parla, che dice la sua, che insegna. E allora qui è la sapienza che interviene, non è il maestro, è la sapienza, e nel corso delle pagine che leggiamo adesso incontreremo altri due momenti nei quali è la sapienza che fa il suo discorso. E qui leggo soltanto qualche riga. La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la voce, dall'alto delle mura essa chiama, pronunzia i suoi detti alle porte della città. Il discorso della sapienza, che poi si sviluppa fino al versetto 32 o 33, 133 di per sé sarebbe l'ultimo, ma il discorso della sapienza, vedete, si apre con questa presa di posizione del personaggio, sapienza personificata, che interviene in pubblico, all'aperto, vedete, senza complotti, senza ricercare complicità segrete, senza sotterfugi, in pubblico. La sapienza parla in pubblico. E vedete, parla in maniera tale da far risuonare il suo messaggio nella città, nella piazza, dall'alto delle mura, alle porte della città, dove la gente circola. Dopodiché il discorso si sviluppa dal versetto 22 fino a quando inesperti, ma non è il caso che proseguiamo adesso, fermiamoci qua. Restiamo così dinanzi a questa immagine della sapienza, che in questo caso, vedete, è ormai un'entità, è un'entità personalizzata che interviene, ma interviene in maniera tale da proclamare un messaggio che sbaraglia quegli atteggiamenti di chiusura, di ripiegamento, di coccolamento di quelle particolari gratificazioni che precedentemente il maestro ha illustrato come esasperazione dell'interesse privato o interesse condiviso, ma sempre in privato e in una prospettiva che è rigorosamente autodistruttiva, ed è la prospettiva che compromette quella che invece è la ricerca sapienziale, è la ricerca di una positività nella vocazione alla vita. Sono le 6:30, quindi non siamo arrivati alla fine del capitolo, siamo appena arrivati qui, però se Dio vuole proseguiremo.
Prima, questo è un po'